proteggere la grazia sotto la salvaguardia dell'umiltà. O figlio, è per te cosa assai utile e sicura tenere nascosta la grazia della devozione. Non insuperbirne, non continuare a parlarne e neppure a ripensarci molto. Disprezza invece te stesso, temendo questa grazia come data a uno che non ne era degno. Non devi attaccarti troppo forte a un tale slancio devoto che subitamente può trasformarsi in un sentimento contrario. Nel tempo della grazia ripensa a quanto di solito sei misero e povero senza la grazia. Un progresso nella vita spirituale non lo avrai raggiunto quando avrai avuto la grazia della consolazione, ma quando, con umiltà, abnegazione e pazienza, avrai saputo sopportare che essa ti sia tolta. Cosicché, neppure allora, tu sia pigro nell'amore alla preghiera o lasci cadere del tutto le abituali opere di pietà. Anzi, tu faccia volenterosamente tutto quanto è in te, come meglio potrai e saprai, senza lasciarti andare del tutto a causa dell'aridità e dell'ansietà spirituale che senti. Molti, non appena accade qualcosa di male, si fanno tosto impazienti e perdono la buona volontà. Ma le vie dell'uomo non dipendono sempre da lui. È Dio che può dare e consolare quando vuole e quanto vuole e chi egli vuole, nella misura che gli piacerà e non di più. Molti poi, fattisi arditi per il fatto che sentivano la grazia della devozione, procurarono la loro rovina. Essi vollero fare di più di quanto era nelle loro possibilità, non considerando la propria pochezza e seguendo l'impulso del cuore piuttosto che il giudizio della ragione. Presunsero di poter fare di più di quello che era nella volontà di Dio. Perciò, d'un tratto, persero la grazia. Essi, che avevano posto il loro nido nel cielo, restarono a mani vuote, abbandonati alla loro miseria, cosicché, umiliati e spogliati, imparassero a non volare con le loro ali, ma a star sotto le mie ali, nella speranza. Coloro che sono ancora novellini e inesperti nella via del Signore, facilmente si ingannano e cadono se non si attaccano al consiglio di persone elette. E se vogliono seguire quello che loro sembra giusto, anziché affidarsi ad altri più esperti, finiranno male, a meno che non vogliano ritrarsi dal proprio intento. Coloro che si credono sapienti di per sé di rado si lasciano umilmente guidare da altri. Se non che uno scarso sapere e una modesta capacità di comprendere, accompagnati dall'umiltà, valgono più di un gran tesoro di scienza, accompagnato dal vuoto compiacimento di sé. È meglio per te aver poco piuttosto che molto. Del molto potresti insuperbire. Non agisce con sufficiente saggezza colui che, avendo la grazia, si dà interamente alla gioia, senza pensare alla sua miseria di prima e alla purezza che si deve avere nel timore di Dio. Timore, cioè, di perdere quella grazia che gli era stata data. Così non dimostra di avere sufficiente virtù colui che al momento dell'avversità o in altra circostanza che lo opprima si dispera eccessivamente e concepisce nei miei confronti pensieri e sentimenti di fiducia meno piena di quanto mi si dovrebbe. Al momento della lotta si troverà spesso estremamente abbattuto e pieno di paura proprio colui che in tempo di quiete avrà voluto essere troppo sicuro. Se tu invece riuscissi a restare umile e piccolo in te stesso e a bene governare e dirigere il tuo spirito, non cadresti così facilmente nel pericolo e nel peccato. Un buon buon consiglio è questo, che quando hai nell'animo uno speciale ardore spirituale, tu consideri bene quello che potrà accadere se verrà meno tale luce interiore. Quando poi ciò accadesse, pensa che di nuovo possa tornare quella luce che per un certo tempo ti ho tolta per tua sicurezza e per la mia gloria. Infatti, subire una simile prova è spesso a te più utile che godere stabilmente di una situazione tranquilla secondo il tuo piacere. In verità i meriti non si valutano secondo questo criterio, che uno abbia frequenti visioni, o riceva particolari gioie interiori, oppure che uno conosca bene le scritture, o sia posto in un grado più alto. Ma piuttosto secondo questo criterio, che uno sia radicato nella vera umiltà e ripieno dell'amore divino, che ricerchi sempre soltanto e interamente di rendere gloria a Dio, che consideri se stesso un nulla, che si disprezzi veramente, e preferisca perfino essere disprezzato e umiliato dagli altri, anziché essere onorato. La bassa opinione di sé agli occhi di Dio. Che io osi parlare al mio Signore, pur essendo polvere e cenere. Se avrò avuto troppo grande opinione di me, ecco, tu mi starai dinanzi e le mie iniquità daranno testimonianza del vero contro di me. Né potrò controbattere. Se invece mi sarò considerato cosa da poco, riducendomi a un nulla, liberandomi da ogni reputazione di me stesso, facendomi polvere quale sono, la tua grazia mi sarà propizia e la tua luce sarà vicina al mio cuore. Così ogni stima, anche minima, svanirà per sempre, sommersa nell'abisso della mia umiltà. In tal modo, o Dio, tu mi mostri a me stesso che cosa sono e che cosa fui, a che giunsi. Sono un nulla e neppure me ne rendo conto. Lasciato a me stesso, ecco il nulla. Tutto è manchevolezza. Se invece d'un tratto tu guardi a me, immediatamente divento forte e pieno di nuova gioia. Ed è cosa veramente meravigliosa questo sentirmi così improvvisamente sollevato e così amorosamente abbracciato da te, che per la mia gravezza sono portato sempre al basso. È opera questa del tuo amore. Senza mio merito esso mi viene incontro, mi aiuta in tante mie varie necessità, mi mette al riparo da ogni grave pericolo e mi strappa da mali veramente innumerevoli. Mi ero perduto amandomi di un amore davvero non retto. Invece, cercando soltanto te e corretto amore, ho trovato ad un tempo e me stesso e te. Per tale amore mi sono sprofondato ancor di più nel mio nulla, perché sei tu che nella tua grande bontà vai nei miei confronti al di là di ogni mio merito e al di là di quello che io oso sperare e chiedere. Sii benedetto, o mio Dio, perché quantunque io non sia degno di alcun dono, la tua magnanimità e la tua infinita bontà non cessano di largire benefici anche agli ingrati che si sono allontanati da te. Portaci di nuovo a te, affinché siamo pieni di gratitudine, di umiltà e di devozione. Tu sei infatti il nostro sostegno, la nostra forza, la nostra salvezza. Riferire tutto a Dio, ultimo fine. O figlio, se veramente desideri farti santo, devo essere io il tuo supremo ed ultimo fine. Un fine che renderà puri i tuoi affetti, troppo spesso piegati verso te stesso e verso le creature. Ed è male, giacché quando in qualche cosa cerchi te stesso, immediatamente vieni meno ed inaridisci. Tutto devi dunque ricondurre in primo luogo a me, perché tutto da me proviene. Considera ogni cosa come emanata dal sommo bene, e perciò riferisci tutto a me, come alla sua origine. Acqua viva attingono a me, come a fonte viva, l'umile e il grande, il povero e il ricco. Colui che si mette al mio servizio con spontaneità e libertà di spirito riceverà grazia su grazia. Invece colui che cerca onore e gloria non in me, ma altrove, colui che cerca diletto in un suo bene particolare, non godrà di quella gioia vera e duratura che allarga il cuore. Anzi, incontrerà molti ostacoli ed angustie. Nulla di ciò che è buono devi ascrivere a te. Nessuna capacità devi attribuire ad un mortale. Riconosci invece che è Dio, senza del quale nulla ha l'uomo. Tutto è stato dato da me, tutto voglio riavere, e chiedo con forza che l'uomo me ne sia grato. È questa la verità che mette in fuga ogni inconsistente vanteria. Quando verranno la grazia celeste e il vero amore, allora scompariranno l'invidia e la grettezza del cuore, perché l'amore di Dio vince ogni cosa e irrobustisce le forze dell'anima. Se vuoi essere saggio, poni la tua gioia e la tua speranza soltanto in me. Infatti nessuno è buono. Buono è soltanto il Dio. Sia egli lodato al di sopra di ogni cosa, e sia in ogni cosa benedetto. Dolce cosa abbandonare il mondo e servire a Dio. Parlerò ancora e non tacerò. Dirò all'orecchio del mio Dio, mio Signore e mio Re che sta nei cieli. Se è tanto grande e sovrabbondante, o Signore, la dolcezza che hai preparato per coloro che ti temono, che cosa sei tu per coloro che ti amano e per coloro che ti servono con tutto il cuore? Davvero ineffabile è la dolcezza della tua contemplazione che tu concedi a coloro che ti amano. Ecco dove massimamente mostrasti la suavità del tuo amore per me. Non ero e mi hai creato. Mi ero allontanato da te e tu mi hai ricondotto a servirti. Infine mi hai comandato di amarti. Oh fonte di eterno amore, che potrò dire di te? Come mi potrò dimenticare di te, che ti sei degnato di ricordarti di me dopo che mi ero perduto nel marciume? Hai usato misericordia con il tuo servo al di là di ogni speranza. Gli hai offerto grazia ed amicizia al di là di ogni merito. Che cosa mai potrò dare in cambio di un tal beneficio? Giacché non a tutti è concesso di abbandonare ogni cosa, di rinunciare al mondo e di scegliere la vita del monastero. È forse gran cosa che io serva a te, al quale ogni creatura deve servire? Non già il servirti mi deve sembrare gran cosa, piuttosto mi deve sembrare grande e meraviglioso che tu, unendolo ad eletti tuoi servi, ti degni di accogliere quale servo uno come me, così misero e privo di meriti. A te appartiene chiaramente tutto ciò che io posseggo e con cui ti servo. E invece sei tu che mi servi, più di quanto io non serva te. Ecco, tutto fanno prontamente, secondo il tuo comando, il cielo e la terra, che tu hai creati per servizio dell'uomo. E questo è ancor poco, che anche gli angeli li hai predisposti per servizio dell'uomo. ma al di sopra di tutto ciò sta il fatto che tu stesso ti sei degnato di servire l'uomo promettendogli in dono te stesso. E io che darò in cambio di tutti questi innumerevoli benefici? Potessi stare al tuo servizio tutti i giorni della mia vita. Potessi almeno riuscire a servirti degnamente per un solo giorno. In verità, a te è dovuto ogni servizio, ogni onore e ogni lode in eterno. In verità, tu sei il mio Signore, ed io sono il tuo misero servo, che deve porre al tuo servizio tutte le sue forze senza mai stancarsi di cantare le tue lodi. Questo è il mio desiderio, questa è la mia volontà. Degnati tu di supplire alle mie deficienze. Mettersi al tuo servizio, disprezzando ogni cosa per amor tuo, è grande onore e grande merito. Infatti, coloro che si saranno sottoposti spontaneamente al tuo santo servizio avranno grazia copiosa. Coloro che per tuo amore avranno lasciato ogni piacere della carne troveranno la soave consolazione dello Spirito Santo. Coloro che per il tuo nome saranno entrati nella via stretta, lasciando ogni cosa mondana, conseguiranno una grande libertà interiore. Quanto è grato e lieto questo servire a Dio, che rende l'uomo veramente libero e santo. Quanto è benedetta la condizione del religioso servizio, che rende l'uomo simile agli angeli. Compiacenza di Dio, terrore dei demoni, esempio ai fedeli. Con indefettibile desiderio dobbiamo dunque abbracciare un tale servizio che ci assicura il sommo bene e ci fa conseguire una gioia perenne, senza fine. Vagliare e frenare i desideri del nostro cuore. Figlio, tu devi imparare ancora molte cose fin qui non bene apprese. Signore, quali sono queste cose? Che tu indirizzi il tuo desiderio interamente secondo la mia volontà, che tu non stia attaccato a te stesso, che ardentemente tu brami di seguire la mia volontà. Sovente vari desideri ti accendono e urgono in te fortemente, ma devi riflettere se tu sia mosso dall'impulso di rendere onore a me o non piuttosto di far piacere a te stesso. Se si tratta di me, sarai pienamente felice, comunque io voglia che vadano le cose. Se invece c'è sotto una qualunque tua voglia, ecco, è questo che ti impedisce e ti appesantisce. Guardati dunque dal basarti troppo su un desiderio concepito senza che io sia stato consultato, affinché poi tu non abbia a pentirti, affinché non abbia a disgustarti ciò che dapprima ti era sembrato caro e che avevi agognato come preferibile sopra ogni cosa. In verità, non ogni moto, pur se ci appare degno di approvazione, va subito favorito, né ogni moto che ci ripugna va respinto fin da principio. Occorre talvolta che tu usi il freno anche nell'intraprendere e nel desiderare cose buone, che il tuo animo potrebbe poi essere distolto da ciò come cosa eccessiva, o potresti ingenerare scandalo in altri per essere andato al di là delle regole comuni. O potresti d'un tratto cadere in agitazione perché ti si ostacola. Altra volta invece occorre che tu faccia violenza a te stesso, andando virilmente contro l'impulso dei sensi. Occorre che tu non faccia caso a ciò che la carne desidera o non desidera, preoccupandoti piuttosto che essa, pur controvoglia, stia sottomessa allo spirito. Occorre che la carne sia imbrigliata e costretta a stare soggetta fino a che non sia pronta a tutto, fino a che non sappia accontentarsi, lieta di poche e semplici cose, senza esitare di fronte ad alcuna difficoltà. L'educazione a patire è la lotta contro la concupiscenza. Signore Dio, capisco che è per me veramente necessario saper soffrire, giacché in quest'ondo accadono tante avversità. Invero, comunque io abbia disposto per la mia tranquillità, la mia vita non può essere esente dalla lotta e dal dolore. Così è, o figlio, ma tale è la mia volontà. Tu non devi andar cercando una pace che non abbia e non senta tentazione o avversità. Anzi, devi ritenere per certo di aver trovato pace anche quando sarai afflitto da varie tribolazioni e sarai provato da molte contrarietà. Se obietterai di non riuscire ora a sopportare tanto, come riuscirai a sostenere poi il fuoco del purgatorio? Tra due mali, scegliere sempre il minore. Così, per poter sfuggire alle pene eterne future, vedi di sopportare con fermezza e per amore di Dio i mali presenti. Credi forse che quelli che vivono nel mondo non abbiano a patire per nulla o soltanto un pochino? No, questo non lo riscontrerai nemmeno cercando tra le persone che vivono negli agi più grandi. Tuttavia, mi dirai, costoro hanno molte gioie, fanno ciò che loro più piace e alle loro tribolazioni non danno perciò gran peso. Ammettiamo che le cose stiano così e che costoro abbiano tutto ciò che vogliono. Ma quanto pensi che potrà durare? Ecco, come fumo si disperderanno coloro che in questo mondo sono nell'abbondanza. Delle loro gioie di un tempo non resterà ricordo alcuno. Di più, anche mentre sono ancora in vita, costoro non sono esenti da amarezze, da noie e da timori, che anzi frequentemente, proprio dalle stesse cose dalle quali si ripromettono gioie, essi traggono una dolorosa pena. E giustamente per loro ciò accade. Infatti, cercando essi ed inseguendo il piacere anche contro l'ordine disposto da Dio, non lo raggiungono senza vergogna ed amarezza. Com'è breve questo piacere, è falso, è contrario al volere di Dio, e come è turpe. Eppure gli uomini, ebri e ciechi, non capiscono. E come bruti, vanno incontro alla morte dell'anima per un piccolo piacere di questa vita corruttibile. Ma tu, figlio, non andare dietro alle tue concupiscenze. Distogliti dal tuo capriccio. Metti il tuo gaudio nel Signore. Egli ti darà ciò che il tuo cuore domanderà. In verità, se veramente desideri la pienezza della gioia e della mia consolazione, ecco, la tua felicità consisterà nel disprezzo di tutto ciò che è nel mondo e nel distacco da ogni piacere. Così ti saranno concesse grandi consolazioni. Quanto più ti allontanerai da ogni conforto che venga dalle creature, tanto più grandi e soavi consolazioni troverai in me. A questo non giungerai però senza avere prima sofferto e faticosamente lottato. Farà resistenza il radicato costume, ma sarà vinto poi da un'abitudine migliore. Protesterà la carne, ma sarà tenuta in freno dal fervore spirituale. Ti istigherà fino all'esasperazione l'antico serpente, ma sarà messo in fuga dalla preghiera, oppure gli sarà ostacolato un facile ingresso se ti troverà preso da un lavoro pratico. Mettersi al di sotto di tutti in umile obbedienza sull'esempio di Cristo. Figlio, colui che tenta di sottrarsi all'obbedienza si sottrae anche alla grazia. Colui che cerca il bene suo personale perde anche il bene che è proprio del vivere in comune. Colui che non si sottopone lietamente e spontaneamente al suo superiore dimostra che la carne non gli obbedisce ancora perfettamente, ma spesso recalcitra e mormora. Impara dunque a sottometterti prontamente al tuo superiore, se vuoi soggiogare la tua carne. Infatti, il nemico di fuori lo si vincerà più presto se sarà stato sconfitto l'uomo interiore. Non c'è peggiore e più insidioso nemico dell'anima tua di te stesso quando il corpo non si accorda con lo spirito. Per avere vittoria sulla carne e sul sangue, devi assumere un totale e vero disprezzo di te. Tu hai ancora, invece, un eccessivo e disordinato amore di te stesso. Per questo sei tanto esitante a rimetterti interamente alla volontà degli altri. Ma che c'è di strano se tu, polvere e nulla, ti sottoponi a un uomo per amore di Dio, quando io, onnipotente ed altissimo, che dal nulla ho creato tutte le cose per amor tuo, mi feci piccolo fino a sottopormi all'uomo. Mi sono fatto l'ultimo e il più piccolo di tutti, proprio perché per questo mio abbassarmi tu potessi vincere la tua superbia. Impara a obbedire, tu che sei polvere. Impara ad umiliarti, tu che sei terra e fango. Impara a piegarti sotto i piedi di tutti, a disprezzare i tuoi desideri e a metterti in totale sottomissione. Insorgi infiammato contro te stesso e non permettere che in te si annidi la tumefazione della superbia. Dimostrati così basso e così piccolo che tutti possano camminare sopra di te e possano calpestarti come il fango della strada. Che hai da lamentarti tu, uomo da nulla? Che hai tu, immondo peccatore, da contrapporre a coloro che ti accusano? Tu che tante volte hai offeso Dio, meritando assai spesso l'inferno. Ma ecco, apparve preziosa al mio sguardo l'anima tua. Ecco il mio occhio ebbe compassione di te, cosicché conoscendo il mio amore, tu avessi continua gratitudine per i miei benefici ed abbracciassi, senza esitare, un'umile sottomissione nella paziente sopportazione dell'altrui disprezzo. Pensare all'occulto giudizio di Dio per non insuperbirci del bene. Come tuono fai scendere sopra di me i tuoi giudizi, Signore. Timore e terrore scuotono tutte le mie ossa. L'anima mia si ritrae spaventata. Sbigottito penso che neppure i cieli sono puri di fronte a te. Se hai trovato dei malvagi persino tra gli angeli e non li hai risparmiati, che cosa accadrà di me? Caddero le stelle del cielo, ed io che sono polvere, che cosa presumo di me? Caddero nel profondo certuni che sembrava avessero compiuto opere degne di lode, certuni che mangiavano il pane degli angeli. Li ho visti contentarsi delle carrube che mangiano i porci. Invero non c'è santità se tu, o Signore, togli la tua mano. La sapienza non serve a nulla se tu cessi di reggerci. La fortezza non giova se tu cessi di custodirla. La castità non è sicura se tu non la difendi. La vigilanza su se stessi non vale se tu non sei presente con la tua santa protezione. Infatti, se tu ci abbandoni, andiamo a fondo e moriamo. Se tu invece ci assisti, ci teniamo ritti e viviamo. In verità, noi siamo malfermi, ma tu ci rafforzi. Siamo tiepidi, ma tu ci infiammi. Oh, come devo essere conscio della mia bassezza e della mia abiezione. E come devo considerare un nulla quel poco di bene che mi possa sembrare di aver fatto. Con quale pienezza di sottomissione devo accettare, o Signore, i tuoi profondi giudizi, giacché mi trovo ad essere nient'altro che nulla e poi nulla. è cosa grande che supera ogni misura, mare grande, invalicabile. Questo riscontrare che di mio non c'è assolutamente niente. Dove mai si nasconde la mia boria? Dove finisce la sicurezza che riponevo nella mia virtù? Ogni mia vuota vanteria è inghiottita nella profondità dei tuoi giudizi sopra di me. Che cosa mai è l'uomo di fronte a te? Forse che la creta può vantarsi nei confronti di colui che la plasma? Come può gonfiarsi con vane parole colui che in verità, nell'intimo, è soggetto a Dio? Neppure il mondo intero lo potrebbe far montare in superbia, poiché la verità stessa lo ha soggiogato. Neppure un elogio da parte di tutti gli uomini lo potrebbe smuovere, poiché ha posto interamente la sua speranza in Dio. Infatti, quelli che fanno tali elogi, ecco, non sono che nulla, e scompariranno con il suono delle loro parole, mentre la parola del Signore resta in eterno.